minuti, 5 minuti dopo le 9, e quando i Roxy Music cantavano questa More Than This c'erano ancora Bob McAdoo, Joe Barry Carroll, se ricorda, prof?
Francamente,
beh, due economisti, no, che adesso potrebbero anche arrivare nel board della Fed, se li ricorda sicuramente il professor Alessandro Santoro, che torniamo a salutare a questi microfoni dopo l'assenza della scorsa settimana. Buongiorno.
Buongiorno, e mi verrebbe da dire tutto McAdoo, certo che non ricordo.
Come lo faccia dire anche al professor Di Stefano, Dudu McAdoo.
Non
le viene in mente.
No, proprio
non le viene in mente.
Messo male.
Il professor Di Santoro che ha una doppia proposta per oggi, glielo dico, professor Di Stefano, io direi di fare entrambi gli argomenti. Prima proposta, come fa Pianigiani a tenere Good Luck in campo anche da morto? Seconda proposta, avremo mai una web tax? Da dove vuole partire, professore?
Beh, temo che, o meglio, mi auguro che non interessi a molti la prima domanda, e quindi passerei direttamente alla seconda.
Forse per lei farebbe la prima, però va sulla web tax.
Direi di sì, anche perché rischierei di dire cose molto brutte. Dunque, la web tax è un argomento, diciamo, caldo da ormai diversi mesi, sia in Italia sia in Europa. Facciamo una premessa per capirci, anche se immagino che molti abbiano letto sull'argomento. Si sta parlando di ipotesi di tassazione dei cosiddetti giganti del web, Google, Amazon e via dicendo, e se ne sta parlando non perché siano soggetti che tecnicamente parlando evadono le imposte, cioè perché non dichiarano determinati ricavi che hanno ottenuto, ma perché grazie alla loro organizzazione societaria riescono a incanalare i profitti che fanno in tutto il mondo verso le società del gruppo dove l'aliquota di tassazione è bassa, e a incanalare dall'altra parte i costi verso le società del gruppo che sono tassate, localizzate in paesi dove l'aliquota invece è alta. Così facendo erodono, come si dice tecnicamente, la loro base imponibile a livello mondiale e pagano pochissime imposte. Quindi questo per dire che è un problema molto serio, che però nasce dalla solita e ben nota origine, cioè dal fatto che nel mondo in generale, in particolare in Europa, non c'è coordinamento tra i diversi paesi, ogni paese ha la sua aliquota di tassazione delle società, ogni paese ha il suo modo di definire la base imponibile, per cui sfruttando queste asimmetrie, questi mismatch, come sono definiti tecnicamente, queste società riescono a pagare poche imposte. Questa è la premessa importante, quindi significa anche che se i paesi europei avessero una reale volontà comune, il problema sarebbe risolvibile o quantomeno affrontabile da una posizione di forza. Di fronte a questo, quello che è accaduto negli ultimi anni, che diversi grandi paesi che sono fortemente danneggiati da questa, diciamo, delocalizzazione dei profitti, Italia, Germania, Francia, perché poi questi profitti sono di fatto, nel caso Google è abbastanza evidente, girati tutti in Irlanda, dove, come sappiamo, l'aliquota di tassazione è al 12,5%, hanno preso diverse iniziative per procedere, come dire, unilateralmente, ma con esiti, insomma, abbastanza scarsi. Quindi negli ultimi mesi la cosiddetta banda dei quattro, Francia, Germania, Spagna e Italia, sta facendo pressione sulla Commissione per adottare una cosiddetta web tax a livello europeo. A parole la volontà c'è, la non volontà di alcuni paesi di contrastare questo quantomeno non viene dichiarata, solo che poi tecnicamente la soluzione non è stata ancora trovata e non è semplicissimo trovarla. Allora, senza inoltrarci in dettagli tecnici eccessivi, ci sono due modi, due grandi modi di affrontare la questione. La prima è cercare, la premessa anche di questo che dobbiamo fare è che ovviamente ogni volta che si crea una nuova imposta bisogna avere un presupposto impositivo, cioè una ragione per farlo, altrimenti ovviamente questa viola i principi generali degli ordinamenti, il principio di libertà di movimento dei capitali. Quindi qual è il presupposto impositivo? Nella prima ipotesi che si sta formulando è il fatto che in un determinato paese, prendiamo l'Italia o come tutti gli altri, questo reddito viene effettivamente ottenuto, cioè i profitti sono ottenuti vendendo beni e servizi a soggetti residenti in Italia. Configurandoli in questo modo, la web tax dovrebbe essere una sorta di sovrattassa sui profitti, cioè oltre alle poche imposte che queste società pagano nei paesi dove sono stabilmente residenti, dovrebbero pagarne un'altra nei paesi dove operano. Il problema è che questo tipo di strada, diciamo così, presuppone o il riconoscimento di una stabile organizzazione nei paesi dove queste società fanno profitto, e questo è un criterio pensato evidentemente per l'economia non digitale, che non viene soddisfatto, quindi molto difficile che venga soddisfatto per questi soggetti, oppure qualche altro criterio, ma la grossa difficoltà da questo punto di vista è che il criterio della stabile organizzazione è quello scritto nei trattati contro la doppia imposizione tra i diversi paesi. E i trattati prevalgono su tutto, quindi se l'Italia ha scritto un trattato per esempio con l'Irlanda che dice che per tassare i profitti che la società che risiede in Irlanda fa in Italia si deve basare sulla stabile organizzazione, e questa stabile organizzazione non riesce a ritrovarla, ovviamente sta violando il trattato, e quindi teoricamente questa strada implicherebbe riscrivere tutti i trattati bilaterali tra tutti i paesi coinvolti, il che è evidentemente difficile da pensare, da realizzare. Di nuovo qui viene fuori il problema vero, cioè i paesi europei hanno proceduto in ordine sparso, ciascuno si è fatto il suo trattato bilaterale, e quindi si è creata questa situazione. L'altra soluzione è invece quella di andare come presupposto impositivo non tanto sul profitto, quindi differenza tra reddito e costi, ma sulla realizzazione di una vendita, sulla presenza di un volume d'affari, diciamo così. Quindi se io, residente in Italia, acquisto un servizio che viene venduto da un soggetto non residente in Italia, che non ha quindi la stabile organizzazione in Italia come Google o Amazon, io questa vendita, diciamo, viene segnalata come vendita a non residente e viene fatto un prelievo sul ricavo che questo soggetto non residente ottiene. Qual è il problema? Il problema è che un'imposta sul volume d'affari in Europa c'è già, ed è l'IVA, e anche per, e qui c'è una legge, una direttiva dell'Unione Europea che dice che ci deve essere solo l'IVA, perché altrimenti il principio generale sulla stessa base imponibile non possono insistere due imposte diverse.
E poi lei ci insegna che troppe IVE nel pollaio poi fanno casino.
Anche questo, esattamente. Quindi il problema vero è che non si riesce a trovare una soluzione tecnica, per cui da ultimo ho letto che il Presidente del Consiglio sta dicendo forse ritorniamo alla via nazionale, solo che la via nazionale è una via sterile, perché l'unica cosa che si può fare è presumere la stabile organizzazione, come è già stato fatto in alcuni casi in Italia, e in una certa misura sperare che la società, per ragioni reputazionali, perché non vuole infilarsi in controversie, paghi, anche se in termini strettamente giuridici, ahimè, duole dirlo, ma purtroppo non dovrebbe pagare.
Professor Santoro, chiarissimo, meglio di un trattato e di un volume pubblicato dalla Terza sul tema della web tax, l'abbiamo ascoltata in religioso silenzio, come hanno fatto i delegati del Partito Comunista Cinese di fronte al discorso di Xi Jinping. Il professor Di Stefano si è addormito, come hanno fatto altri delegati, sempre nello stesso contesto del Partito Comunista Cinese.
Non è proprio vero. Perché? Avremmo potuto intavolare una discussione se su altre forme di web tax legata alle transazioni, ma non
avremmo,
è questa la sede.
Avremmo potuto. Quale potrebbe essere la sede? Il Palasport, per esempio?
No, assolutamente.
Portiamo 10.000 persone ad ascoltare
dubito.
Il dibattito.
No. A meno di non infilarci dentro in modo surrettizio la parola Bitcoin, allora forse faremmo davvero il pienone.
Ah beh, certo, se facciamo Bitcoin. Chiudiamo insieme, professor Di Stefano, ricordando quel mantra con cui abbiamo aperto: Dudu, Macadu, e poi vedremo che sarà.
La lacrimuccia a questo punto, mi scappa la lacrimuccia, ero tanto giovane ed eravamo tanto una bella squadra.
Ma sì, ma perché
chiudiamo la ficca meglio.
Alla fine, parché o non parché, siamo tutti uomini condannati a precipitare prima o poi nel mare della nostalgia. Arrivederci, professor Santoro, grazie. Che la web tax sia con lei. Mentre noi ce l'avamo lasciati invece in territorio cinese, guardando al Mar del Giappone, dove si va al voto domenica con la Benomics, che rischia di essere, come dire, fattore cruciale nel risultato elettorale.
Sì, Giappone oggi è sulle prime pagine anche per le indiscrezioni sul fatto che l'imperatore Akihito sarebbe pronto a abdicare, a lasciare il posto alla giovane, per modo di dire, principe ereditario, e domenica appunto si vota per la Camera Bassa, e la Camera Bassa è di fatto il Parlamento nipponico, e qui le previsioni sono assolutamente favorevoli per una nuova vittoria di Shinzo Abe, primo ministro giapponese, che ha contrassegnato il suo mandato con la famosa Abe Economics, una politica molto spinta di natura monetaria. Lo ricordiamo che sotto Abe la banca centrale giapponese ha riacquistato si avvicina a quasi il 50% del debito nipponico, e tutti gli economisti sono convinti che questa operazione porterà di fatto a una cancellazione attraverso una sostituzione con strumenti perpetui appunto dell'indebitamento nipponico. Questo ha prodotto un'uscita dalla stagnazione, o meglio dalla deflazione, che per più di 15 anni aveva attanagliato l'economia giapponese, che sta in salute con il PIL che ha ripreso a correre. Questo insieme di cose appunto dà quasi certa la vittoria di Abe, che potrebbe a questo punto rimanere al governo almeno per i prossimi 4 anni.
Benissimo, sono le 9:16 minuti, ci abbiamo un sacco di cose come sempre e poco tempo per poterle raccontare. Prima di passare al prossimo argomento, però, una riflessione, una domanda: l'imperatore, se abdica, ha il successore, ma se lei un giorno dovesse abdicare, chi è il suo delfino? Ce l'ha già? Lo sta crescendo?
Ma radiofonicamente o
in generale? Cioè,
sono diversi.
L'uomo che deve prendere la sua eredità nella lotta contro il capitale.
Sì, giovani diversi.
Ci sono. Ecco, l'importante è che lei ci rassicuri su questo. Dobbiamo parlare di Soros, perché ha fatto una piccola donazione di 18 miliardi di dollari, che è più o meno il valore di una banca centrale di un paese emergente, alla sua fondazione filantropica che si chiama Open Society, e questo ha scatenato il meglio e il peggio della dietrologia sul web.
Sì, che non pensiamo rimarrà un tema appunto da web per un lungo periodo, perché come noto l'Open Society Foundation finanzia una serie di operazioni e anche una serie di veri e propri organi di informazione a livello internazionale, sia web che non, e quindi il fatto che Soros abbia deciso di passare di fatto 18 dei suoi miliardi della sua personale disponibilità alla Open Society sta scatenando una serie di interrogativi su come verranno investiti, con quale attività verranno investiti questi 18 miliardi, che pongono l'Open Society Foundation al secondo posto. Prima in termini di dotazione finanziaria c'è solo la Bill e Melinda Gates Foundation, che però ha un'attività molto più concentrata sui temi della salute, e in particolare della salute nei paesi emergenti, nei paesi in via di sviluppo. Soros, lo ricordiamo, che comunque ha gli onori della cronaca non tanto per le sue attività filantropiche quanto per il bilancio dei suoi oltre 20 anni di attività con l'Hedge Fund Soros Fund Management, che annovera i risultati strepitosi dal punto di vista del rendimento. È stato calcolato che ha accumulato complessivamente 32 miliardi di dollari di utili in 10 anni, quindi i 18 che passa all'Open Society non lo renderanno certo povero dal punto di vista delle disponibilità finanziarie, né lui né la famiglia.
Visto che, a proposito, prima con il professor Santoro abbiamo parlato della web tax, citando i grandi colossi del digitale, in questo momento è gara pazzesca, senza esclusione di colpi, negli Stati Uniti, tra la città. Ci sono 100 città che si stanno battendo per avere Amazon, che deve costruire, trovare una seconda sede oltre a quella di Seattle. E tanto per capirci, c'è il New Jersey che ha offerto sgravi per 7 miliardi di dollari pur di avere Amazon lì.
Sì, c'è una gara pazzesca per avere Amazon. Fra l'altro ieri proprio la città di New York, per esempio, ha scelto di colorare di arancione tutto lo skyline di Manhattan, l'arancione che è il colore simbolo di Amazon.
Pisa Pia, forse vogliono avere Pisa Pia.
Forse, sì, visto che non, forse...
Insoddisfatti di Bill de Blasio.
Potrebbe, no, in realtà l'ha deciso Bill de Blasio, di appunto di fare questa operazione.
Allora l'arancione di Amazon.
L'arancione di Amazon, come dicevi tu, sono un centinaio le città americane che competono per portarsi a casa la seconda sede di Amazon, che non ha comunque nessuna intenzione di lasciare l'attuale headquarter a Seattle. La previsione è che la nuova sede possa avere un campus per la formazione, 50.000 lavoratori, 5 miliardi di dollari di investimento, e quindi in gara ci sono, oltre a New York, come dicevi tu, alcuni stati, e poi Boston, Pittsburgh, Philadelphia, Newark, ma anche Chicago, Memphis, Las Vegas, Dallas e Miami. Poi c'è appunto chi mette sul tavolo gli sgravi fiscali. Il governatore del New Jersey ha messo 7 miliardi, ma molte altre città hanno fatto lo stesso. New York non ha offerto incentivi fiscali, ma ovviamente fa leva sulla sua posizione strategica e su il contesto, diciamo, che ritiene molto favorevole per una sede di Amazon.
La stessa gara che in fondo avevamo visto tra città italiane per assicurarsi anni fa la sede di Valori. Ricordiamo quando Cefalù offrì 1 miliardo di sgravi per avervi lì, avete rifiutato. Secondo me avete fatto male, perché è bello, c'è il mare, c'è il sole tutto l'anno, non c'è il PM10, e invece avete voluto rimanere qua. Decisione vostra, non voglio entrare nel merito della cosa. Da cosa ripartiamo? Io vorrei ripartire invece dall'assassinio di Daphne, la giornalista, certo, maltese, che ha aperto molte piste di inchiesta e che porta anche due inchieste internazionali, quella sui flussi di denaro a zero finiti alla Pilatus Bank di Malta e poi anche al TAP.
Sì, perché l'inchiesta forse più conosciuta, che viene oggi ricordata anche sulle colonne del Corriere della Sera, è quella relativa alla Pilatus Bank, 11ª banca nel ranking del più piccolo dei paesi membri dell'Unione Europea. Questa Pilatus Bank è la banca dalla quale sono transitati i fondi della famiglia del dittatore azero Aliyev, diretti a società offshore della famiglia del premier maltese Muscat, in particolare la moglie, che ha sempre negato. La Pilatus è uno strano animale finanziario, e anche scoprire le tracce è difficile, perché porta addirittura in Venezuela e in Iran, e per quanto riguarda le sedi ufficiali, oltre a Malta, ovviamente a Londra. L'altra inchiesta che ha seguito e stava seguendo la giornalista che è stata uccisa con l'autobomba è relativa a un traffico di denaro, sempre connesso con le infrastrutture legate al gas provenienti in questo caso dai paesi dell'area balcanica, per la precisione anche ai flussi e agli sospetti relativi al cosiddetto TAP, cioè alla Transatlantic, alla pipeline che dovrebbe portare il gas in Puglia, e a un traffico, anche questo agli onori delle cronache recentemente, di gasolio trafugato dalla Libia, i cui soldi sarebbero transitati sempre attraverso Malta.
Le 9:24 minuti, siamo praticamente in chiusura, ma non possiamo non chiudere.
Come al solito qui si cancella tutto.
D'altra parte, però. Dobbiamo evocare uno dei suoi più grandi nemici, il glifosato,
certo,
perché continua l'inchiesta di Le Monde sul gigante dei pesticidi, e oggi finisce anche sulla copertina di Internazionale, che titola "Informazione geneticamente manipolata".
Sì, è l'inchiesta quella di Le Monde sui documenti che sono falsi, e soprattutto sul fatto che la Monsanto ha pagato ricercatori per sostenere la neutralità o il non danno del glifosato, inchiesta quanto mai ripresa dall'internazionale in un momento opportuno, perché il 24 vota il Parlamento europeo, dopo il voto di ieri in commissione a stragrande maggioranza contro il rinnovo dell'autorizzazione al glifosato, il 24 l'Aula, il Parlamento, e il 25 c'è la riunione che deve decidere appunto se e per quanto deve essere autorizzato il glifosato. È scattata l'ipotesi dei 10 anni che era sul tavolo, a questo punto il braccio di ferro è su 5 o 7 anni di rinnovo per il pesticida, o meglio per il diserbante più utilizzato in Europa, purtroppo anche in Italia.
Prof, avrebbe pagato.
Che cosa?
No, lei ha detto, la Monsanto ha pagato.
Ah, vabbè.
Avrebbe pagato.
Sì, sì, ha pagato.
Se ne assume la responsabilità.
Sì, me ne assumo la responsabilità.
Va bene. Ok. Io sono per il condizionale, avrebbe pagato, non si sa mai, dei figli piccoli, insomma, ma vorrei evitare problemi giudiziari. Ci sentiamo la prossima settimana, PM10 permettendo, caro professor Di Stefano, sempre su queste frequenze, sempre di venerdì, sempre alle 8:35 del mattino. Mi stia bene, a presto.
A presto, buon fine settimana.